Questa sera vogliamo parlare di un tema particolare, lo potremmo intitolare la confessione. Qualcuno ritorna a immagini di un certo tipo, ma vogliamo vedere insieme la potenza di questa dimensione in tutti i suoi aspetti, o almeno in alcuni suoi aspetti. Confessare, confessarsi, confessione, sono delle parole importanti nella dimensione cristiana e vogliamo scoprire come possono aiutarci a entrare in una maniera più profonda nel progetto di Dio. Intanto, cosa significa la parola confessare? La parola confessare ha vari significati, più o meno simili, ma in ogni caso significa essere d'accordo, convenire, ammettere, acconsentire, riconoscere, eccetera, eccetera. Quindi essere d'accordo con Dio e con la sua parola, capite bene che è certamente uno degli aspetti più importanti del progetto salvifico. Quindi nell'accezione di essere d'accordo, confessare, convenire, potremmo non essere d'accordo con tante cose, potremmo non essere d'accordo con tanti movimenti di genere politico, potremmo esprimere il nostro disaccordo per tante cose, potremmo avere gusti diversi e in questo c'è sicuramente una grande libertà, ma capite quanto è importante trovarsi in accordo con Dio. Perché evidentemente se Dio è colui che la sa più lunga di noi, se Dio è colui che ci conosce profondamente, essere d'accordo con Lui significa amare veramente la nostra vita, significa realmente realizzare quello che è il meglio per noi. E capite bene che per essere d'accordo con qualcuno bisogna conoscerlo. Come facciamo a dire sono d'accordo? Ci sono, per esempio, delle persone che vanno perfettamente d'accordo perché non si conoscono. Non so se... Tante volte succede anche tra marito e moglie. Dice qualcuno, storce la testa. Sì, sono così capaci di essere incomunicabili, di essere distanti da non entrare in disaccordo. Cosa voglio dire? Bisogna sicuramente conoscere, avere un contatto, avere una rivelazione di Dio per poter essere d'accordo con Lui, per poter confessare, manifestare un'espressione di accordo con Lui. E Dio è Spirito e quindi abbiamo bisogno di avere un accordo con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'autore della parola di Dio, allora abbiamo bisogno di avere un accordo con la parola di Dio spiegata, rivelata attraverso lo Spirito Santo. E quindi una delle realtà che vogliamo sottolineare è che confessare, avere una confessione di fede, significa essere d'accordo con il padre della fede, che in senso umano è Abramo, ma nel senso generale è il Dio di fede, è il nostro Dio che ha parlato, si è rivelato, ha manifestato la sua volontà, ha lasciato la possibilità di cogliere la sua volontà ed è importante imparare a confessare il suo nome. In Romani 3:3 dice: che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. E allora questa è la prima parte, il primo significato che vogliamo cogliere questa sera nel confessare, cioè essere d'accordo. E per quanto noi viviamo spesso dei meccanismi che ci danno problemi e vorrebbero farci essere d'accordo con tutti, vorrebbero farci influenzare dalla giudizio degli altri, io credo che è poco importante sapere quello che gli altri pensano di te. Certo, ha una certa importanza, però capite che è molto più importante sapere quello che Dio pensa. E questa è la prima realtà che questa sera vediamo insieme, cioè scoprire come confessare, essere d'accordo con Dio. E per essere d'accordo con Dio abbiamo bisogno di non essere così influenzati da tutti i pregiudizi, da tutte le teorie, da tutte le filosofie. Io so che lo Spirito Santo, per portarmi ad essere gradualmente d'accordo con Dio, ha dovuto realmente distruggere tante basi profonde in cui ero più d'accordo con la filosofia, ero più d'accordo con la sociologia, ero più d'accordo con la psicanalisi, ero più d'accordo con tante cose che mi sembravano giuste, che mi sembravano scientifiche, che mi sembravano vere. Ma sia definito ogni uomo bugiardo e Dio veritiero. Per confessare, in questo senso, a Dio abbiamo bisogno di mettere le altre cose su un altro piano. Come a dire, lo ha detto Freud! Vabbè, sì, sarà un grande psicanalista. Lo ha detto Jung, lo ha detto Stalin, lo ha detto, qua non entriamo poi, andiamo in grandi problemi, perché per ognuno poi quello che ha detto uno vale, lo ha detto Mao Zedong, ma lo ha detto Gesù, significa garanzia di una parola che non finirà mai. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Confessare ha questo significato, essere d'accordo con Dio. Ed è chiara l'espressione della Scrittura quando in Atti 4:12 dice che in nessun altro la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Questa è un'affermazione forte. Confessare Dio significa confessare la verità di queste affermazioni e capire che la filosofia non ci può salvare, capire che il denaro non ci può salvare, capire che tante cose di questo sistema in cui viviamo non ci possono salvare. Un altro significato, ed è quello su cui ci fermeremo invece della confessione, ha a che fare con il riconoscere il proprio fallimento, il proprio peccato, e mettere fede, accordarsi con il progetto di Dio. C'è una parola molto forte in Proverbi, credo che la conosciate tutti, Proverbi 28:13, che dice: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Chi copre le sue colpe non prospererà. Sembra il contrario di quello che è la nostra tendenza naturale, perché la nostra tendenza naturale dice che chi si maschera, chi bleffa con se stesso, chi bleffa con gli altri, se la passa meglio, prospera di più. Ma qui la Scrittura già ci dà una immagine più chiara di quello che è un progetto che Dio ha nella nostra vita, cioè quello di portarci a conoscere le nostre colpe, le nostre incapacità, e a confessarle, cioè a essere d'accordo con quello che Lui dice di noi. Cominciamo a capire che il significato è sempre collegato lì. Cioè Dio dice qualcosa dell'uomo, ma l'uomo dice qualcosa di se stesso e tante volte non gli interessa quello che dice Dio. L'uomo fa un'autodiagnosi, Dio fa una diagnosi reale, vera, profonda. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quindi lo Spirito Santo, vediamo, convince di questo peccato e porta a confessare a Dio il proprio fallimento nelle sue varie forme. C'è una confessione iniziale, ne abbiamo parlato qualche culto fa, cioè che riconosce la nostra incapacità di essere giusti. Confessiamo di essere dei peccatori. Confessiamo di essere incapaci di meritare la giustizia di Dio. Lo esprimiamo perché Dio dice che è così. La sua scrittura dice che è così. Non sto qui a citarvi i brani perché li conoscete tutti. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la scrittura. Ma cosa dicono le persone? No, io sono buono, io sono bravo, io non ho fatto mai male a nessuno. Chi ha ragione? Di solito ha ragione Dio. Io dico di solito per ironizzare. Ha ragione Lui. E che bello quando noi impariamo a dare ragione a Lui. E nel momento in cui diamo ragione a Lui, nel momento in cui abbiamo amore per la verità, lo Spirito Santo può trasmetterci profondamente quello che Dio vuole. E così nel momento in cui realmente siamo pronti a conoscere la verità, quando Dio farà una diagnosi poco buona sulla tua vita e dirà spacciato, tu dirai come spacciato? Senza soluzione. Come senza soluzione? Inferno, come inferno? Ma capirai che questa diagnosi serve perché la terapia di Dio, il sacrificio di Gesù, sia efficace nella tua vita. Quel sacrificio che sembra un qualcosa solamente di culturale diventa invece una realtà. E allora la prima confessione è quella che ci porta a riconoscere, a confessare Gesù come Signore, crederlo con il cuore, confessarlo con la bocca ed essere salvato. Ricordate, questa è la prima parte, la prima base. Io sono d'accordo con Dio, con quello che Lui dice di me. Io non mi sento buono, non penso di essere buono, comprendo quello che Dio dice di me e sono d'accordo. Mi dispiace, mi pento. Nel momento in cui Dio mi dice realmente come stanno le cose, non sono lì a dirgli: Dio, tu ti sbagli, non capisci niente, sei come mia moglie, come mio padre, come mio figlio, come mio nonno, non sono d'accordo con te. Questo non è confessione, confessione è Dio, sono d'accordo con te. E nel momento in cui sono d'accordo con Dio, la cosa meravigliosa è che Dio può portare a compimento il suo progetto per me. Vedete, c'è un bisogno di accordarsi per essere condotti. Oggi financo non esiste più la possibilità di prendere una persona e ricoverarla contro la sua volontà, lo sapete? Tranne che in certi particolari situazioni dove si fa un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ma normalmente non si può prendere più una persona e costringerla a curarsi. Ci vuole un accordo, ci vuole essere d'accordo. E infatti si devono spendere un sacco di parole per convincere certe persone che hanno un sacco di problematiche mentali a lasciarsi curare. Com'è bello se noi possiamo imparare ad essere subito d'accordo con Dio, con lo Spirito Santo, nel momento in cui ascoltiamo la sua parola, nel momento in cui ascoltiamo lo Spirito, essere capaci di confessare, di convenire, di ammettere, di riconoscere veramente che Dio ha ragione e che noi abbiamo torto. Sapete che non è facile? Tante volte lo facciamo per diplomazia con gli altri, facciamo finta di dargli ragione. Sì, hai ragione, così non mi rompe più le scatole, dico che hai ragione, così me lo levo di torno. Tante volte, ma con Dio tante volte siamo più espressivi di disaccordo. E così come c'è una confessione, dicevo, che ci porta alla salvezza dello spirito, poi c'è una confessione successiva che ci porta alla salvezza dell'anima. Prima Giovanni 1:8, ricordate questo versetto: se diciamo di essere senza peccato, sta parlando dei fratelli e dei cristiani, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo, ancora questa parola particolare, i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Guardate un attimo, in questa accezione che abbiamo detto della parola confessato, a Dio interessa che noi siamo d'accordo con Lui su quelle cose che nella nostra vita ancora non vanno bene. Non so se è chiaro. Cioè, come a dire, è importante conoscere le proprie incapacità, è importante conoscere ancora i propri limiti. Per Dio è importante che noi, quando ci relazioniamo con Lui, non facciamo finta di essere super spirituali, ma che ci rendiamo conto ancora di quelle parti della nostra vita dove c'è qualcosa che non va. E quindi non dobbiamo stare lì a chiedere perdono, come se Dio dovesse poi dire ti perdono, ma dobbiamo semplicemente ricevere il suo perdono, la sua accettazione, che come avrete cominciato a comprendere nella parola di Dio, non dipende dal fatto che siamo perfetti, se no Dio non ci potrebbe accettare mai. Perché fino all'ultimo momento della tua vita ci sarà qualcosa che devi cambiare. C'è ancora, sì. E allora se Dio ti dovesse accettare, amare, perdonare solamente perché tu non sbagli più, non potrebbe mai più farlo. Questo che significa? Che a Dio interessa moltissimo l'attitudine con cui noi ci presentiamo a Lui. Se diciamo di essere senza peccato, lo facciamo bugiardo. Sta parlando dei fratelli. Come a dire, se diciamo che in realtà non stiamo sbagliando, non abbiamo niente da cambiare, è grave. Perché è come se la potenza del sangue di Gesù non dovesse più servirci, perché ormai siamo bravi, ormai siamo a posto. E invece no, la potenza dell'opera di Cristo continua a purificarci. Se noi confessiamo, quindi se noi siamo d'accordo con Dio, che abbiamo degli aspetti del nostro carattere che ancora non vanno, abbiamo delle cose che non vanno, Lui è fedele e giusto e ci perdona e ci purifica da ogni iniquità. E questo è meraviglioso, e questo ci permette di camminare, di rialzarci velocemente, di non rimanere schiacciati dai sensi di colpa. Se si scoprisse la potenza del sangue di Gesù di liberare dai sensi di colpa, io credo che la maggioranza dei miei colleghi psichiatri perderebbero il loro lavoro. Perché grosse problematiche sono collegate a quando ci sentiamo in colpa, a quando sentiamo questo conflitto profondo, a quando ci sentiamo in difficoltà, a quando siamo in rotta non soltanto con gli altri ma con noi stessi, e lì cerchiamo di elaborare un sacco di scappatoie, ma non ci sono scappatoie umane. Dio ti sta dicendo, Dio mi sta dicendo semplicemente: confessami la tua incapacità, confessami la tua difficoltà, confessami il tuo limite e io ti libero, io ti perdono e ti purifico, ma confessamelo. E scopriremo perché per confessarlo a Dio lo dobbiamo prima confessare a noi stessi, perché se noi non ce ne accorgiamo neanche, come facciamo a dirglielo a Dio quello che non va in noi? Andiamo verso la conclusione. Per confessare a Dio, dicevo, ovviamente dobbiamo prima confessare a noi stessi quelle aree della nostra vita in cui ancora falliamo. E prima di andare all'ultima applicazione di questa breve riflessione sulla confessione, volevo ricordarvi che la confessione ha un'altra applicazione importante, che è quella orizzontale. Quindi non soltanto confessare a Dio, non soltanto essere d'accordo con Dio su quelle cose che non vanno in noi, ma ha anche una dimensione orizzontale che probabilmente per alcuni altri di noi è più difficile. Cioè, alcuni riescono più a confessarsi con Dio e non con gli altri, alcuni si riescono più ad aprire con gli altri e non con Dio. Invece la parola di Dio è molto chiara, ci sono queste due dimensioni in cui abbiamo bisogno di riconoscere le nostre debolezze, i nostri peccati, i nostri fallimenti. Una, quella fondamentale, è con Dio. L'altra, altrettanto importante, è con le persone intorno a noi, e non soltanto con le persone che abbiamo ferito, offeso, e chiaramente nel momento in cui vogliamo il perdono, nel momento in cui vogliamo riconciliarci, è importante che confessiamo l'errore, che confessiamo il male che abbiamo fatto. Se abbiamo pestato più o meno volontariamente il piede a qualcuno, è importante che andiamo lì e riconosciamo di averlo fatto, gli diciamo scusa fratello, sorella, scusa moglie, marito, scusa, ti ho pestato il piede, te lo confesso, ti chiedo perdono. Il perdono naturalmente è successivo come richiesta di qualcosa che secondo te ha fatto male all'altro, e se tu te ne rendi conto è importante che lo esprimi, che lo confessi, che sei d'accordo. E qui c'è un grosso limite, perché normalmente noi abbiamo una grossa difficoltà a riconoscere i nostri errori. O magari li riconosciamo, ma non sia mai che li confessiamo, non sia mai che li diciamo a qualcun altro. E invece in questo c'è un'opera profonda che in questo caso, in questo primo caso, naturalmente guarisce la relazione, perché se qualcuno ha pestato il piede a un altro, capite bene, come dice la scrittura più avanti, se ricordate in Colossesi 3:13, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Quindi nel momento in cui ci facciamo male, nel momento in cui ci feriamo, nel momento in cui ci offendiamo gli uni gli altri, qual è un punto di passaggio prima del perdono e della riconciliazione? La confessione, cioè il renderci conto di avere sbagliato, capire che abbiamo esagerato, che abbiamo detto quella parola che poi di solito è accia in più, capire che abbiamo ferito, urtato la sensibilità di una persona che ci è accanto, e lì dove vogliamo ristabilire un rapporto c'è la confessione, come a dire ho fatto male, perdonami. Può essere anche subito al contrario, perdonami, ho fatto male, dico, l'importante è che sia collegato velocemente, non dobbiamo essere fiscali, però capite, è importante confessare per riconciliarsi. E andiamo all'ultima parte, con cui concludiamo questa breve riflessione. Quindi questa confessione pubblica, orizzontale se la vogliamo chiamare, avveniva anche quando molti si convertivano. Atti 19:18 dice: molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare, attenzione, a dichiarare le cose che avevano fatte. C'è una grande potenza, oggi lo sfioreremo semplicemente l'argomento, però è importante cominciare a mettere a fuoco questa cosa, nel confessare, nell'ammettere, nel portare fuori quelle cose negative che abbiamo fatto e che in quel momento chiaramente decidiamo di non fare, perché il confessarle, aprirsi gli uni agli altri, in questo caso pubblicamente, dà una potenza più grande nel vincere alcuni aspetti della nostra vita. Qui è molto chiaro, c'era una confessione comune. Poi magari da questo si è sviluppato un meccanismo che non stiamo qui ad analizzare, ma che ha degli aspetti positivi, come nel campo cattolico della confessione. Perché? Perché lì c'è una potenza di guarigione, E noi non abbiamo bisogno di fare un confessionile, non abbiamo bisogno di fare un luogo, ma abbiamo bisogno di scoprire come è importante non soltanto confessare a Dio, ma è importante confessare gli uni agli altri. E questa è la prima espressione, confessione pubblica. Ma andiamo ancora più in profondità, in Giacomo 5,14, che era un po' il centro della riflessione, anche se ci arriviamo alla fine. Guardate cosa dice la scrittura in Giacomo, capitolo 5, verso 14. C'è qualcuno che è malato? E lì dovremmo approfondire la parola greca, è astenei, quindi non sta parlando necessariamente di malattia fisica, anche se poi è stato considerato malattia fisica, eccetera, eccetera, ma sta parlando di stanchezza, astenia. Astenia. E quando è che siamo stanchi? Quando ci sforziamo, quando lavoriamo troppo, ma siamo stanchi anche quando perdiamo piano piano il contatto, la comunione con la sorgente vera dell'energia, che è la presenza di Dio. Qualcuno di voi è stanco, qualcuno di voi è malato, chiami gli anziani della Chiesa, essi pregano per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato. E anche qui è usata una parola greca, kamnonta, che significa spossato. Infatti un altro uso di questo verbo è quando in ebrei si parla della stanchezza di chi ha sopportato, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo, quindi la stessa parola usata, quindi ancora una volta. Quindi chiamate gli anziani della Chiesa, la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Perché ho letto questa introduzione prima di leggere il verso 16? Perché alla fine conclude dicendo: confessate dunque, e dunque vuol dire che ha una relazione con quello che ha detto appena prima, confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. E qui veramente poche parole per ancora sottolineare questo aspetto, penso che ci ritorneremo. L'importanza non soltanto quindi di fare presente a Dio, dire: Dio, tu lo sai, c'ho ancora questo aspetto che non va, è importante, Dio lo sa e ti purifica, ti perdona, ma c'è una potenza di guarigione collegata al fatto che tu puoi condividere questo tuo fallimento con qualcun altro. Ora, chiaramente, non significa che io mi metto a raccontare tutti i miei peccati a tutti, ma significa che c'è una grande guarigione quando noi siamo capaci di riconoscere le nostre debolezze dinanzi agli altri. Quando siamo capaci di relazionarci agli altri non come dei super uomini spirituali che non sbagliano, ma come delle persone che stanno lottando, stanno essendo tentati e stanno cercando di vincere il peccato, la tentazione, c'è una grande forza. Per cui cosa significa? Significa che Dio vuole creare un clima dove possiamo essere capaci di prendere una posizione verso il nostro fallimento, ma di prendere una posizione al punto tale da poterlo dire anche agli altri. E allora si potranno confessare varie cose, si potrà dire: sapete, io sto lottando per ora contro un desiderio di pornografia fortissimo, sapete, io sto lottando contro questa tentazione, sono tentato veramente di lasciare mia moglie, mi sono invaghito di quell'altro, mi sono quell'altro, quella, tante cose che servono non tanto per dare una notizia e non servono tanto a creare scandalo. Come? Queste cose succedono a te? E spesso il clima cristiano è un clima falso dove sembra che tutti siano super santi, non abbiano nessun tipo di problema, e poi da un momento all'altro vediamo che le coppie scoppiano, se ne vanno uno di qua e uno di là dopo tanti anni, e non si è parlato mai, non si è confessato, non si è lottato insieme per vincere la battaglia del peccato. E allora Dio invece vuole creare un contesto dove ci sia una maggiore libertà di aprirsi gli uni agli altri per prendere una posizione, per esprimere questo desiderio anche di essere aiutati a combattere, come a dire: io sto combattendo con questo, fratello mio, sorella mia, ho bisogno del tuo appoggio. Certamente questo si può fare quando uno ha bisogno di appoggio e non di giudizio, perché se tu lo comunichi anziché appoggio ti viene giudizio, cioè allora chiaramente uno si chiude la bocca e dice: allora non parlo più con nessuno. Ma se cominci a comprendere che stiamo combattendo tutti quanti una battaglia simile, ognuno di noi ha le sue tentazioni, i suoi esami, se cominci a comprendere che dal fratello ti può venire l'incoraggiamento, e allora comincerai a avere la libertà di aprirti in quelle cose tremende che stai vivendo. E qui lo Spirito Santo userà questo per guarirti. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri. Capite la relazione? Perché nel momento in cui confessiamo le nostre difficoltà, l'attitudine che nasce non è di giudizio, di critica, ma è di preghiera, di desiderio che l'altro vinca quella battaglia, che quella famiglia che sta raggiungendo il limite possa riuscire a rimanere unita, che quello di là che sta creando chissà quali problemi rientri in se stesso, che quella persona che è tentata nuovamente di rubare ritorni sui suoi passi, che quell'altro. Confessate gli uni gli altri, ha a che fare con il fatto di essere insieme a lottare e poter beneficiare della forza comune, della forza della famiglia. Sarebbe bello in una famiglia, questo è più comprensibile, quando un figlio dica: papà, non ce la faccio a fare questa cosa, dammi aiuto. Ma è difficile che questo avvenga, spesso, perché non ci sono comunicazioni vere in famiglia, o magari perché il figlio ha paura di manifestare quel problema, quella difficoltà. E tante volte poi alla fine si leggono sui giornali cose incredibili. Quell'adolescente che si è suicidato perché magari è stato bocciato. Forse non aveva avuto mai il coraggio di dire: papà, aiutami, non ce la faccio. Sto vivendo un senso di colpa. Sto soffrendo tanto. Non ce la faccio. Non l'ha potuto comunicare a nessuno. Non si è potuto confessare con nessuno. Forse sì, si confessava con Dio, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un appoggio anche orizzontale. Ecco perché abbiamo bisogno di un clima di famiglia dove si possono portare fuori le proprie immondizie senza giudizio, senza che nessuno punti il dito. Andiamo all'ultimo verso e concludiamo. C'è un collegamento, quindi scopriamo, e su questo ci ritorneremo, tra il malessere e il peccato. C'è un collegamento tra la stanchezza, l'astenia, la malattia, in un certo senso, e il fallimento. E c'è un collegamento quindi anche tra confessione e guarigione. Dobbiamo imparare a confessare i nostri errori gli uni agli altri, sia come segno di umiltà, perché nessuno di noi finga di essere quello che non è mai tentato, quello che è al di sopra di ogni cosa, ma anche come presa, dicevo, di posizione nel volerli superare e come possibilità di beneficiare della protezione del corpo. L'ultimo verso, abbiamo detto Galati 6:1, fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, ma potremmo anche cambiarlo, perché potremmo dire: fratelli, se qualcuno vi fa la sorpresa di confessare, di tirare fuori la sua colpa, perché tante volte, sapete, questa sorpresa avviene senza la volontà di chi è scoperta, no? Succedono delle situazioni tali per cui la colpa viene in evidenza. Ma la cosa più bella è quando questa sorpresa la facciamo noi. Dice, sei sorpreso? Sì, sei sorpreso, non me l'aspettavo, ma non nel senso di giudizio. Quando scoprite, se uno viene sorpreso in colpa, o se vi fa la sorpresa, diciamolo in quest'altra maniera, di parlarvi della sua colpa, del suo fallimento, del fatto che non ce la fa più, del fatto che è troppo tentato in quell'area, del fatto che gli viene, non so, di fare cose incredibili, del fatto veramente che è gelosissimo, del fatto che è così, del fatto di tante cose, non sto qui a dirvi, ma capite bene come la vita di ogni giorno è piena di questi fatti di fallimento, dove vorremmo essere diversi, ma non ce la facciamo. Se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. In questo senso, la confessione dovrebbe portare chi ascolta la confessione a rialzare chi ha espresso la sua colpa. Ecco perché è importante la confessione gli uni gli altri, perché è vero che quando ti confessi con Dio lo Spirito Santo ti può anche dire ok, tranquillo, forza, ti incoraggio, non ti preoccupare, ce la fai. Ma sapete, per molti di noi c'è bisogno anche di sentire un incoraggiamento umano. C'è bisogno di sentire qualcuno che ci dica stai tranquillo, non ti preoccupare. Perché qualcuno di noi ancora ha un'immagine magari un po' deformata di Dio e magari appena sbaglia immagina che Dio ce l'ha con lui, allora è importante qualcun altro che ti dica non ti preoccupare, Dio ti ha perdonato. Certamente non è la persona che perdona, non sono io che ascolto la confessione di un altro che posso perdonare quella persona, ma posso rassicurarla, posso confermarle, posso tranquillizzarla sul perdono di Dio, posso dirgli tranquillo, sereno, Dio ti ha perdonato. Ed è importante sentircelo dire anche tra di noi, non soltanto da Dio, ammesso che abbiamo la capacità di ascoltarlo così chiaramente, o dalla parola di Dio che tante volte dice sì, dice così, ma sarà poi vero. Abbiamo bisogno di un incoraggiamento anche orizzontale. Se qualcuno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, alziamoci in piedi, rialzatelo con spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Anche questo è collegato. Portate i pesi gli uni degli altri, significa siate in grado di ascoltare il fallimento dell'altro senza scandalizzarvi, senza giudicarlo, senza puntare il dito, senza da quel momento pensare che allora a questo punto è una persona. No, è una persona beata se è così sincera ad aprirsi. È una persona veramente che vuole cambiare. Vogliamo imparare qualcosa in più, come questa sera abbiamo guardato sulla confessione. Vogliamo imparare, sì, ad essere d'accordo con Dio, a riconoscere quello che Dio dice di noi, quindi a confessare a Lui i nostri errori, i nostri fallimenti, ma vogliamo imparare anche a vivere un clima dove li possiamo confessare gli uni agli altri, ricevendo sostegno, ricevendo capacità di essere rialzati. Qualcuno che ti dice non ti preoccupare, sono caduto anch'io in quella cosa, ma poi Dio mi ha liberato. E questo è un incoraggiamento. Non ti preoccupare, quell'esame l'ho dovuto passare anch'io, è stata durissima, pensavo di non farcela. Ma quando tu mi stai confessando questo tuo fallimento, io ti posso incoraggiare, ce la farai, potrai superarlo. Non ti giudico, perché anch'io sono passato da quell'esame. Anch'io ho avuto delle tentazioni fortissime. Ed è importante, confessate gli uni agli altri. i vostri peccati affinché siate guariti. Nessuno di voi voglia tenere più le maschere. Nessuno di noi abbia paura più del giudizio di Dio, del giudizio degli altri. Dio ha fatto tutto perché potessimo gettare la maschera, perché potessimo vedere le realtà più brutte senza esserne angosciati, perché esiste una soluzione. Non avere paura di scoprire le cose più brutte dentro di te. Non avere paura di scoprire che tante cose che hai immaginato vere erano illusioni, perché Dio può dire sempre l'ultima parola sulla tua vita. E allora, se tu lo confessi, se tu sei d'accordo con Lui, Lui farà la differenza. Vogliamo pregare questa sera, perché questo spirito di apertura, di confessione, possa crescere non soltanto nei confronti di Dio, ma anche gli uni gli altri. Possiamo ammettere le nostre fragilità, ricevendo un incoraggiamento, uno stimolo, un'esortazione tante volte, una spinta, un ammuttone. Anche quello è importante. Certi momenti ci vuole anche qualcuno che ti scuota, ma sempre per amore, che ti levi dal fuoco quando tu ti stai bruciando e te la stai prendendo troppo comoda, ma sempre per un desiderio profondo di amore. Confessate gli uni gli altri. Signore, ti ringraziamo perché tu hai un progetto di guarigione, perché vuoi liberarci da tutte le nostre fatiche, dalle sofferenze, dalle angosce, Signore. E ce ne vuoi liberare non soltanto, Signore, in maniera diretta, ma anche potendoci dare un appoggio di altri che non ci giudichino, ma anzi che possano pregare per le nostre debolezze, pregare per le nostre sconfitte, fino a vedere insieme la vittoria, Signore. Oh Padre, io desidero la vittoria nella mia vita, nella vita di ognuno di questi miei fratelli. Desidero la vittoria, Padre. E grazie perché tu ci porterai in trionfo in Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Buona confessione. E buon anno a tutti. Che sia un anno dove possiamo ricevere guarigione da tante cose, aprendoci con Dio, aprendoci con i nostri fratelli. Amen.